cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon giovedì 24 luglio, si riparte dal Conti Nassa, si riparte con la preparazione. Buona giornata con il sommario di cose di calcio di giovedì 24 luglio. Raduno Juve con sorpresa inaspettata. Non si presenta Douglas Luiz. Lo scambio Vlahovic ciao senza minusvalenza potrebbe convenire a Juve e Milan. Questo è quanto può accadere, o comunque le novità di giornata. Gatti rinnova fino al 2030, Mangula ufficiale al Werder. Ma intanto il tema principale è la ripresa dei lavori. Mancano alcuni giocatori, lo diremo man mano. Ringrazio chi da casa dice: ma se non l'hanno detto a Radio Bianconera, ragazzi, naturalmente noi siamo in onda 12 ore. Se un nome non lo dice una trasmissione, quella prima l'ha già detto almeno 20. Buona giornata, ben ritrovati, eccoci, grazie per i consigli che arrivano, grazie per la fiducia, grazie per la responsabilità che ci date, però non è che se uno può ascoltare 10 minuti la trasmissione, in quei 10 minuti, anche per non essere troppo ripetitivi, si va da un argomento ad un altro. Poi con la sensibilità di ciascun conduttore si approfondiscono dei temi, qualcuno dice il pessimismo, l'ottimismo, ma oggi non voglio parlare di questo, però qualche grana se non si presenta un giocatore. Mi ha ricordato un po' quando non si è presentato Camoranesi, io ero lì che lo aspettavo a Châtillon, se ricordo bene, eravamo in montagna sicuro, e nessun problema. Si è aspettato un attimo, non si capiva cosa stesse capitando, poi c'era già la presentazione, cioè i giocatori erano arrivati. Il giorno prima avevano fatto le visite mediche, lui aveva avuto il permesso di, poi magari ce lo faremo riraccontare ancora dal direttore Luciano Moggi. Oggi lo sentiremo da Franco Ceravolo, che naturalmente era ben informato su quanto capitava e su quelli che potevano essere i provvedimenti conseguenti a un non presentarsi in ritiro. La Juve ricomincia oggi dalla Conti Nassa, ricordiamo 4 amichevoli, ricordiamo 31 giorni effettivi, si lavora, non ci sono Douglas Luiz, assente ingiustificato, David Consensao, gli sono stati concessi dei giorni in più per il contratto, per essere ritornati prima, Consensao, ricordiamo, ieri visite mediche, David un giorno in più dovrebbe esserci domani, ci sono 3 della Next Gen, ma tra poco ci faremo raccontare tutto, e poi ci sono gli indisponibili, gli infortunati, che tra campo, infermeria, eccetera, e quelli appesi al mercato. Non so quanti giornali leggiate, non so quante telefonate ricevete, non so quante voci vere, fasulle, presunte vi arrivino sulle vostre chat, però vi posso dire che i temi sono scottanti, perché intanto spunta l'idea che avevamo sottovalutato, quella di Vlahovic, ce lo teniamo, lo pugniamo, lo teniamo lì, tutte le cose che abbiamo detto, giusto o sbagliate che fossero. Il Milan, che forzava un po' la mano per avere un numero 9, cerca un attaccante. Allora, provo a mettere ordine. Se però avvenisse uno scambio, Chinè, ascolti bene, se avvenisse uno scambio che non producesse minusvalenza per il Milan e per la Juventus, ecco che si è cominciato a parlare, ma il mercato creativo, mi serve un difensore? Sì. Gli serve l'attaccante? Sì. Sono in rotta con l'attaccante? Sì. Se ci sono tanti sì, potrebbe attizzare l'idea. Quella di uno scambio, non so ancora a quali cifre, non lo so. Ne parla qualche quotidiano. Ma attenzione, perché c'è anche un altro colpo ad effetto, o forse una provocazione del Milan. Quella di cederci in contropartita, ciao, il difensore. Allora, io sarò sincero, quando col mio amico Tiziano Crudeli in televisione bisticciavamo, ecco, mi veniva più semplice dire questo verbo, dicevo sempre, mamma mia, tra ciao e l'altro giocatore, no? La difesa centrale del Milan, non vorrei mai averla. Se mi trovassi questa difesa, capite che sarei un po' imbarazzato. Però sono rimasto anche favorevolmente impressionato da chi è arrivato dal Milan e quanto sia cresciuto alla Juventus, naturalmente. E allora dico, ben venga una riflessione per non rimetterci dei soldi, per non pagare inutilmente troppi soldi, però a quel punto per dare la buona uscita che si aspetta il ragazzone serbo. Ma attenzione, perché vado sulle pagine del... Intanto siamo quasi pronti per andare da Camillo De Michelis, perché poi avremo già l'altro ospite pronto in coda. E vado sulle colonne di Repubblica e sono rimasto colpito da questo titolo. Allegri si coccola Leao. Ieri 1-0 per l'Arsenal. Per l'attacco rossonero spunta il nome di Kolo Muani. Allora, è mercato, fa caldo, tutto quello che volete, ma sostanzialmente, se leggo questo titolo suggestivo, significa e tutti hanno delle fonti affidabili. Poi da lì a pensare che da una fonte affidabile diventi una trattativa vera, è complesso, è suggestivo per certi versi. Cosa voglio dire? Voglio dire che stanno cercando di arrivare all'obiettivo, di azzannare la preda. E allora ritorno sullo scambio. Ciao Vlahovic, è molto concreta questa ipotesi a livello teorico. Primo, ripetiamo che non ci sono Douglas Luiz, ingiustificabile il suo atteggiamento, punire brutalmente, togliere il massimo di quello che si può togliere per uno che non si presenta. E David e Costestao non ci sono e ci sono i tre della primavera. Arriviamo ad un altro capitolo. Miretti piace al Napoli, è attizzato dal Napoli. Parliamo di Rugani. Rugani, per stessa missione di Carnevali del Sassuolo, ieri parlavamo dell'interesse del Sassuolo per Rugani, sappiamo di sponda questa forse verità concreta. Quale? Quella che Rugani resterà alla Juventus perché è stato comunicato così al direttore del Sassuolo. Ma abbiamo Camillo De Michelis con tutte le notizie e gli aggiornamenti dalla Continassa. Camillo, veramente ti rubo quei 30 secondi, quel tempo necessario per farci il riassunto di una giornata che per te è iniziata prestissimo, ma ci sono già delle sorprese anche alquanto importanti. A te.
Ciao Antonio, mi sono diviso questa mattina tra la Continassa, qua dove si sono aperti i cancelli per l'inizio della stagione della Juventus, e il J-Medical, perché João Mario è arrivato alle 8:30 al J-Medical, ha fatto le visite mediche, anzi è ancora lì presso al centro medico della Juventus, e poi raggiungerà la Continassa nel tardo pomeriggio e firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni. Ma un fulmine a ciel sereno è arrivato qua alla Continassa per Douglas Luiz, perché noi sapevamo che Jonathan David e Conceição non sarebbero arrivati oggi alla Continassa perché Jonathan David arriverà domani perché doveva risolvere delle questioni burocratiche, invece nel weekend arriverà Conceição che aveva ancora dei giorni di vacanza a disposizione. Invece Douglas Luiz non ha comunicato niente e ha deciso bene di non presentarsi in ritiro. La Juventus è furiosa, Antonio, è furiosa, perché non si aspettava questo atteggiamento da parte del giocatore, e quindi arriveranno dei severi, severissimi provvedimenti disciplinari, e questo però mette in grande difficoltà la società bianconera, perché ad oggi vendere un giocatore che ha deciso di non presentarsi in ritiro è un bel disastro, perché già era difficile prima, figuriamoci adesso con questa presa di posizione forte del giocatore. E diciamo che se questo può essere etichettato come il ritiro più con meno entusiasmo di sempre, sicuramente questa situazione, questo caos legato a Douglas Luiz non può portare sereno,
certo,
sul cielo della Continassa.
Sembrerebbe quasi anche una forzatura, quindi sarà da indagare molto. Mi dici un po' gli umori dei tifosi che vedo, qualcuno comparire alle tue spalle, un saluto dalle frequenze di Radio Bianconera e poi se c'è qualche altra curiosità interessante, come si lavorerà oggi, proprio il tempo che necessita per raccontarci questo, se Vlahovic è arrivato, se l'hai visto, se ha sorriso, se ha firmato autografi.
Allora, i tifosi sono un po' delusi perché oggi non si è fermato nessuno, Antonio. Hanno fatto proprio la curva dove sono io in questo momento, velocissima, e quindi i nostri video erano di 2-3 secondi perché col cancello già aperto nessuno si è fermato. Vlahovic è arrivato con l'autista, Vlahovic ha sempre l'autista personale. Qualche tifoso ha provato, no, a chiamarli per un autografo, per una foto, ma qualcuno ha fatto cenno: arriverò dopo, tipo Nico Gonzalez, Yildiz, hanno dato appuntamento nel pomeriggio ai tifosi. Però posso dirti che il livello di entusiasmo è bassissimo. Sarà che è cambiato l'iter, perché la giornata al J Medical con le visite mediche era più semplice, no, per i tifosi. Loro arrivavano
ma
a piedi,
si sarebbe complicata lo stesso. Si sarebbe
però,
complicata lo stesso.
Però diciamo che ecco, questo arrivo qua non ha portato grande entusiasmo. Pochi tifosi, un centinaio. Diciamo che la stagione della Juventus non parte proprio con l'entusiasmo a mille. Però magari lavorando in sordina qua alla Continassa non dovrebbe esserci oggi doppia seduta, però in settimana faranno più volte la doppia seduta per poi iniziare a lavorare sempre di più in Germania, dove noi saremo presenti lì tutti i giorni, doppia seduta con le amichevoli. Quindi sta iniziando il ritiro della Juventus con qualche problemino, perché c'è già qualche problemino, però insomma ora si parte.
Per tutti i problemini, arrivate alla Continassa, lo state vedendo, il nostro inviato Camillo De Michelis conosce anche il tedesco perché ha una settimana di tempo per impararlo.
Sono sindaco di Herzogenaura.
Esatto, non pronuncio neanche la località. Rivolgetevi, arrivate alla Continassa, se avete l'umore basso, vedo che qualcuno compare per farsi inquadrare alle tue spalle, rivolgetevi a lui per autografi, flash e tutte le curiosità, oppure ascoltate Radio Bianconera. Ciao Camillo, buon lavoro, perché ti ascolteremo tutto il giorno e su tutte le nostre frequenze, su tutti i nostri siti di riferimento. Grazie, buon lavoro.
Ciao Antonio.
Grazie, ringraziamo Camillo. Siamo stati un po' veloci, ma abbiamo riassunto quello che era fondamentale raccontarvi, perché adesso faremo i conti in tasca alla Juventus con queste problematiche, o non le possiamo neanche definire problematiche, no? Perché so che qualcuno dice: noi siamo la Juve, però la Juve queste cose non dovrebbero capitare, amici miei, ma se capitano, perché nessuno può comandare su un giocatore, adesso i provvedimenti sono necessari, senza se e senza ma. Siamo a questi livelli, forse conosciamo meglio anche la professionalità di un giocatore che oggi ha deciso non di comunicare, non di mandare un certificato medico, non sappiamo ancora nulla, ma di non presentarsi. Quindi l'offesa è nei confronti di tutti i tifosi della Juventus. E visto che non pago io lo stipendio, forse anche, no, tutto il resto non mi interessa, ma forse anche nei confronti, senza il forse, della proprietà, di chi paga lo stipendio, di chi ha provato a dargli una chance. Forse capiamo che questa chance non è stata presa, colta al volo, neanche da Douglas Luiz. Questa Radio Bianconera non può farvi mancare niente, e allora, come tutti i giovedì, con qualche minuto di ritardo, ma Gabriele Lamonica dalla redazione di Milano Finanza Newswire capirà, si riparte con le buone intenzioni. Gabriele, intanto buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno a te.
Però già con qualche problema che speravamo di non avere, quello che Douglas Luiz non si è presentato. Quindi, tu che ne sai?
Quindi io so che quando si fanno degli errori, questi errori si protraggono nel corso del tempo. Douglas Luiz è stato un acquisto evidentemente sbagliato, gestito anche molto male, soprattutto nella parte di Thiago Motta e con Tudor, che ha cercato di recuperarlo, e chiaramente smontare ciò che è stato fatto male costa soldi e tempo. Per cui Douglas Luiz, con questa sua uscita, sicuramente prenderà una multa, chiaramente fuori dal progetto, ma evidentemente ci crea un grosso problema economico, perché chiaramente chi va a pagare un prezzo pieno per un giocatore che si è automaticamente messo fuori rosa? Nessuno.
È praticamente quello che ci ha subito detto il nostro inviato dalla Continassa, Camillo De Michelis, quindi è la voce che circola dai muri della Continassa, Gabriele, quindi l'esperienza... L'esperienza...
Ma chi è quasi peggio di Vlahovic, che è l'ultimo di contratto. Chi paga per una roba che l'anno prossimo è gratis, un prezzo pieno? Chi paga per un giocatore che si sta ribellando e quindi non si presenta volutamente all'interno della società? Nessuno. Cioè, sicuramente
dovresti quasi pagare tu l'assistente sociale se esistesse una formula simile.
Ma guarda, il problema è sempre il solito. Quando le cause, le grandi squadre si costruiscono comprando i campioni, ma soprattutto evitando gli incidenti di percorso che possono essere molto sanguinosi da un punto di vista finanziario. E evidentemente in questo momento Common Lead ha il doppio compito molto complesso di comprare bene e cercare di vendere al meglio possibile ciò che si è trovato. Ed è una cosa molto molto complicata, perché, insisto, per smontare gli acquisti fatti male ci vogliono quasi più soldi che per realizzare gli acquisti
sante parole. Senti, ma sarebbe stato possibile, io faccio naturalmente il giornalista, no? Ma sei un collega anche tu e saprai rimpallarmi e ributtare da questa parte il pallone con l'esperienza e con la saggezza e dico anche con la diplomazia che va trattata in questi casi. Ma la Juventus avrebbe potuto gestire diversamente questo mancato arrivo? Cioè, no, va al di fuori del rapporto professionale, o no?
È una cosa che va al di fuori del rapporto professionale, sappiamo anche per esperienza che è un modo in cui dei giocatori che sono molto poco professionali in questo cercano di forzare la mano, perché evidentemente la società non vuole assecondarli in qualche movimento, oppure o vogliono forzare la società a venderli quanto prima. Evidentemente il ragazzo vuole cambiare aria, evidentemente. Dentro la società avrebbe voluto cercare di massimizzare quanto più possibile il prezzo. Questo è un modo molto scorretto per cercare, per forzare la mano, ma perché evidentemente cambia completamente le carte in tavola, perché io non posso, cioè la Juventus come può dire a un acquirente: beh, guarda, comunque ti sto vedendo un giocatore che
è sempre venuto, arrivato puntuale, salvo l'ultima volta. È complicato
e ingiusto. E comunque, purtroppo, insisto, questo è ancora il discorso anche di Giallo, che poi è tornato, non so che se ne farà. Quando si fanno degli acquisti o si gestiscono male le associazioni, queste poi si ripropongono sotto forma di mancati guadagni o comunque ulteriori spese. Purtroppo io non è che tutto si riduce soltanto a una dimensione economica, chiaramente.
Però
è evidente che sì, è evidente che sì. Quindi questo è veramente un grosso, un colpo basso, che tra le altre cose, rispetto al quale io dico, non conosco i dettagli del rapporto di come Douglas Luiz ha vissuto questi 11 mesi di Juventus. Però
incominciano a venirmi dei dubbi, sai? Che forse dimostrano anche che non ho fatto bene il giornalista, che non abbiamo fatto bene i giornalisti, chiaramente avendo anche altri impegni legati al mondo Juve. Come per dire, si sarà presentato spesso in ritardo e non c'è stato mai detto?
Questo, di solito la Juventus tende a far trapelare queste cose, perché comunque di solito, a meno che non sia cambiato tutto in questi mesi, la disciplina è abbastanza ferrea e le multe, i ritardi non sono tollerati neanche all'ordine di pochi minuti. Io quello che penso è che comunque noi abbiamo per tanti mesi ipotizzato il perché delle assenze di questo ragazzo, quando poi ci comunicavano che erano solo degli affaticamenti muscolari. Allora, io sempre con la diplomazia che è giusto avere, è giusto che compenetrare le necessità di privacy legate alla salute dei giocatori, però molto spesso queste spiegazioni davano un senso quasi di presa in giro, perché un affaticamento muscolare di uno che non gioca mai suonavano come un po' delle giustificazioni molto buttate lì, per trovare con delle frasi che avessero un po' di senso medico, ma che in realtà non avevano molto senso pratico. Ecco, questo è l'epilogo di un rapporto veramente che si capiva che era comunque un rapporto nato male, gestito peggio, perché poi comunque il ragazzo non c'è stato mai una volta che ci abbia fatto, non dico gioire, perché gioire è una parola molto grossa, ma ha fatto vedere un decimo di quello che si pensava potesse avere quando abbiamo comprato dal campionato inglese.
Noi ci siamo appena collegati con la Continassa in video, abbiamo visto e percepito un umore piatto, non nel nostro corrispondente. Noi proviamo ogni tanto a rivitalizzare l'ambiente, a puntare a volte il dito, sbagliando spesso. Ringrazio chi ci sta scrivendo. Prima io ho risposto ad un ascoltatore, ho capito benissimo, quindi ti ringrazio, che era riferito a chi non aveva colto i ragionamenti anche di altri conduttori della radio. Poi non siamo infallibili, però stiamo raccontando e magari non stiamo ricordando dettagliatamente un argomento piuttosto che un altro, perché abbiamo anche diverse sensibilità. Ma al di là di questo, grazie, continuate a scrivere. Con Gabriele e la Monica, le aspettative restano alte, siamo la Juve, capiamo, però poi percepiamo e raccogliamo che il tifoso, anche da cioè oggi il nuovo acquisto non c'è, no? Per un permesso, ci mancherebbe. Nuovi acquisti effettivamente non ce ne sono, a parte João Mario, se vuoi commentare. È una Juve che sta lavorando come? Che cosa sta provando a fare? Ci vedi una strategia? E qualcuno dice basta con queste strategie, bisogna fare, non pensare.
Allora, il tema è sempre solito. Se si deve fare una campagna acquisti con risorse molto limitate, è evidente che bisogna vendere, e prima vendere, cercare di vendere, poi acquistare. Allora, io posso semplicemente declinare le due mie perplessità riguardo le mosse che sono state fatte fino adesso. Su David, io non posso che sospendere il giudizio, è un attaccante che ha fatto molti gol, speriamo che li faccia anche in Italia. E sì, qui siamo tutti d'accordo. Io aprirei due piccole parentesi su João Mario e su Mbangula. Allora, è possibile che noi vendiamo a prezzi che veramente sembrano di affezione, perché comunque costo molto basso rispetto a altri giovani che vengono venduti, ma soprattutto noi ci garantiamo soltanto una percentuale sulla futura vendita, ma mai un diritto di recompra. Cioè, se domani Bangula dovesse diventare veramente nuovo Yamal, dubito che sia così forte, però comunque esasperiamo il concetto così diventa ancora più chiaro, noi facciamo la figura come con Oisen, di quelli che si trovano con una mano avanti e l'altra dietro, perché hanno messo troppo presto in mano un giocatore che poi è diventato molto forte. Perché non tutelarci? Io questo non lo so. Leggo delle possibili cifre per Miretti a Napoli, 15 milioni, me lo tengo quel ragazzo, cioè me lo riporto.
Queste sono riflessioni che veramente ci trovano d'accordo, perché non riusciamo a concepire altri tipi di riflessioni.
E poi un'altra cosa, se mi perdoni, ma Alberto Costa.
Tu
compri Alberto Costa.
Ne abbiamo parlato ieri, 6 mesi.
Lo compri, lo porti a casa, lo fai ambientare. All'inizio sembra un acquisto sbagliato, alla fine gli ultimi tempi sembrano un ottimo acquisto da un punto di vista offensivo, perché comunque alla fine bella gamba, bel cross.
Anche se non dimentichiamo i limiti che abbiamo visto, e molti ieri ce l'hanno ricordati col Manchester, eccetera. Cioè, i limiti restano.
La parte difensiva, la diagonale difensiva non è cosa sua, siamo d'accordo, però comunque tu hai una controparte che si chiama Porto, che lo poteva comprare quando l'abbiamo preso noi, perché comunque sono riuscito a sfuggire. Dopo 6 mesi ti dà un surplus del 30-25% rispetto a quello che hai comprato, tu glielo vendi e lui ti dà in cambio, vendendotelo, il suo titolare che è più vecchio di 2 anni, e che comunque, cioè lui si mette in squadra la tua vendita e ti dà il suo ex titolare. Ecco, che sia questa una mossa furbissima, io non lo so, ma faccio un po' di fatica a pensare che questi qui paghino di più per un giocatore più giovane, vendendo il giocatore più anziano che ha anche avuto qualche esperienza nazionale, e non credo che sia esattamente un fenomeno questo João Mario. Ecco, io queste logiche, cosa abbiamo? Ma abbiamo attaccato a 5 milioni di plusvalenza, per carità di Dio, da versi di 5 milioni nel conto corrente sarei felicissimo, però mi sembra che stiamo un po' perdendo di vista l'obiettivo. Cioè, allora anche la proprietà deve rendersi conto che mettere una dirigenza nelle condizioni di dover fare operazioni di questo genere per portare a casa 5 milioni, e qui non si tratta di ricostruire, qui si tratta di aspettare secoli, perché qui continuiamo a smontare pagando errori fatti dagli altri, perché esiste il contratto fatto da Riva Bene a Vlahovic, che può avere 12 milioni di quell'anno prossimo, è una cosa delirante, cioè, delirante, perché stiamo
certo
parlando di un ragazzo che ha fatto mezza stagione buona alla Fiorentina.
Gabriele, ti fermo perché sarebbe scaduto il tempo, oltretutto ci aggiungo il dato, il giocatore 25enne João Mario, pagato 10-12, quello che è, il massimo del suo valore è stato 2 anni fa a marzo 24, quindi un anno fa, di 25, cioè di, scusa, di 16 milioni. Quindi prezzo che si è ribassato, e già capisco che starei attento, no? Quando vado al supermercato dico perché si è abbassato così. Ma al di là di questo, ma ti colpisce il fatto che potrebbe essere utile fare, perché ne stanno parlando i giornali oggi, Gazzetta, ne ha parlato anche Repubblica, Vlahovic, per risolvere il caso Vlahovic accetto la contropartita tecnica pur di non fare minusvalenze. Vlahovic al Milan, ciao alla Juve. Attenzione, perché il Milan, se no, un sondaggio lo farebbe, mi sembra improbabile, per Colomouani. È solo una pressione mediatica?
Sicuramente quella è una pressione mediatica, sicuramente sì, ma il problema è che ormai esiste la situazione di Vlahovic, cioè la situazione ormai totalmente fuori controllo.
Fuori controllo, certo.
Rischia di fare un'altra cosa come con Chiesa, che però è andato via a fine mercato. Noi non possiamo farci bloccare il mercato da un problema come Vlahovic. Vlahovic andava gestito meglio, molto prima,
certo.
È ovvio, ed è, tra altre cose, il Milan farà un grande affare, perché comunque valorizza 25, oggi con 25 milioni di euro nel mercato delle punte non porta a casa neanche un attaccante di Serie B.
Assolutamente.
Il Napoli ha strapagato Lucca, che è, solo dire, per carità di Dio, un buon giovane, ma stiamo parlando di un giovane che era una promessa anni fa.
Forse noi avremmo rischiato di pagarlo anche di più. Gabriele, sono costretto a interromperti, ma il concetto me l'hai dato. Ti lascio in ottime mani per la prossima settimana. E noi ci ritroveremo con i podcast, con le riflessioni, con l'analisi dettagliata anche dei conti, perché ogni giocatore dietro è un conto che va analizzato, come fa molto bene Gabriele Lamonica il giovedì qui con noi. Grazie Gabriele.
Ciao ragazzi.
Buona giornata, buone vacanze, buona estate un po' a tutti quelli che si sconnetteranno o meno, ma portateci ovunque con voi, potete ascoltarci.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, 12.38, buona giornata a chi ci sta seguendo dalla chat, dalla suite di Radio Bianconera su Twitch, vi seguo, vi ascolto, ogni tanto non leggo tutto. Novità Sancho? Vi rispondo subito su Sancho. Adesso, se non vendiamo, se non esce Nico Gonzalez, tu Sancho non lo vai a prendere. Cosa succede? Nico Gonzalez, è abbastanza chiaro, ha un'offerta dall'Arabia Saudita. Non è la sua prima scelta, se non per una questione economica. Poi qualcuno mi dice, ma come? Io riempio di soldi, allora se ci pensi vuoi andare. Sì, la tieni un attimo in stand-by. Perché? Perché aggrada al giocatore restare in Italia. Ci sono i mondiali l'anno prossimo. Restare in Italia significa la Juve non mi vuole più. È meglio cambiare aria. La proposta alternativa è quella dell'Atalanta, ma quella situazione, ed è un giocatore che all'Atalanta come alla Fiorentina, per me alla Juve ha giocato come alla Fiorentina, io non sarei mai andato a fare pazzie, follie per Nico Gonzalez. Potenzialmente sì, poteva andarti bene, ma potenzialmente anche no, e quindi ho avuto solo ragione? No, c'è qualcos'altro. Quando arriva la Juve devi ingranare subito. Io, Juve Fiorentina, Fiorentina Juve, a Firenze, quando ha segnato, quando non ha segnato, quando la Fiorentina puntava su di lui, ho visto quel giocatore lì. Del sudamericano, ma un po' anarchico. Qui forse poteva funzionare. Tutto può funzionare. Ma attenzione che se la squadra rimane così, io ho dei dubbi che un giocatore, se non si chiama Cristiano Ronaldo, possa segnare. Se si chiama Cristiano Ronaldo, gli faccio vedere l'immagine proiettata sulla mole antonelliana del pallone e lui la butta in rete, salta più in alto della mole antonelliana e la butta in rete. Quindi meriti nelle potenzialità, nella straordinarietà di Cristiano Ronaldo, nessuno l'ha mai messo in discussione, tanto per tornarci ogni tanto. Se Lokman andrà all'Inter, ed è molto probabile, lo dico a quei signori che dicono che siamo pessimisti, ma io vedo il tipo di mercato che stanno facendo gli altri, le pedine che servono, il tempo che impiegano perché hanno sistemato già delle cose. Se Lukman, che punta e spinge per andare all'Inter e non al Napoli, ecco che si libera la casella all'Atalanta. l'Atalanta dice potrebbe essere un profilo, non gliel'ha promesso. Attenzione, perché se tu pensi di poter vendere poi tutto, Vlahovic il 20 di agosto, Nico il 17 di agosto, quello il giorno prima e il giorno meno, rimani con 10 cerini in mano. Quindi la Juve magari sta cercando anche altre opzioni, che però devono essere gradite anche dal giocatore. Nico Gonzalez, se non esce per l'Arabia o per l'Atalanta, o qualcosa che potrebbe spuntare o che esce dai nostri radar, ecco che non arriveremo a Sancho, che ero convinto che la Juventus, il mio ottimismo, vedete, l'ottimismo che poi non diventa incapacità o poca professionalità, l'ottimismo mi portava a dire Sancho è la cosa un po' più semplice da fare, cifre, buonuscita, prima del raduno. Invece il mio ottimismo, lo dico a quelli che ci dicono che non siamo ottimisti, perché a volte è un po' anche fastidioso sentirselo dire quando uno cerca di essere obiettivo, onestamente, perché siamo juventini anche noi come voi, né più né meno, tante volte di più, tante volte di meno, rispetto a chi prova almeno a ragionare di fronte alle situazioni, perché non è tutto acqua sporca quello che passa alla Juventus, ma capite che il mercato c'è una forzatura da chi ha agito sempre attorno al mercato italiano in un certo modo. Il pesce fuor d'acqua è come lì, è la Juve con le sue strategie che deve andare a cercare fuori di fare delle operazioni che sicuramente ci daranno delle gratificazioni, ma diventa più difficile fare del mercato in un certo modo a prezzi giusti anche solo in Italia, in entrata o in uscita, perché noi non stiamo riuscendo a vendere ancora UEA, siamo riusciti a vendere Mangula, ok? E se vi dovessi dire, dopo 7-8 anni di Next Gen, noi abbiamo incassato 113 milioni, dalla Next Gen significa che non abbiamo mai venduto, abbiamo mantenuto la categoria, abbiamo venduto, salvo rare eccezioni, e ve le vado ad accennare, dei giocatori, e naturalmente vado a prendere la tabella che ho chiuso ovviamente, quindi la vado a prendere più tardi, eccola qui, i 10 giocatori con più presenze in prima squadra. Ildiz ha giocato 15 volte in Next Gen, 84 in prima squadra, questo è il valore aggiunto, ma non era un giocatore da Next Gen. Non lo posso considerare un giocatore da Next Gen, perché dalle altre parti vengono comprati per andare in prima squadra. Capite cosa voglio dire? Poi abbiamo Miretti, 33 presenze in Next Gen, 33, ha fatto un campionato praticamente. E poi 75, il doppio praticamente con la prima squadra. E lo vendiamo solo a 15 al Napoli? Qui stiamo controllando una tabella non aggiornata. Il catasto bianco-nero non è aggiornato, perdonatemi. Perché Miretti piuttosto me lo tengo. Fagioli, 32 presenze in Next Gen, 68 in prima squadra. Problemi, non problemi? Il doppio delle partite? L'abbiamo pagato, l'abbiamo svenduto. E parliamo di l'anno scorso. Io non sto dicendo Comolli, quello, tizio, che io sempre ho. Ealing Junior, 13 in Next Gen, 45 prima squadra, svenduto, cioè venduto a poco. C'è un problema che noi non sappiamo vendere e quindi incassiamo poco anche dalla Next Gen. Oppure Ildiz, Miretti, Fagioli, Ealing, Savona, Mangula, Sule, Frabotta, Nicolussi e Rui sono i 10 giocatori con più presenze, ok? Ma chi abbiamo in squadra? Savona e Rui, tutti gli altri li abbiamo praticamente venduti, fondamentalmente tolto Ildiz, fortunatamente, che non doveva neanche passare dalla Next Gen. Io fotografo le cose così e quindi ve le racconto in questo modo. Va bene, abbiamo l'ospite, l'ho annunciato, sparerà nelle cuffie, sparerà nei microfoni, vi ci dirà tutto quello che pensa. Da quando non ci siamo sentiti, quindi gli dobbiamo lasciare 10 giorni di trasmissione. Abbiamo Valerio Pavesi, buongiorno Valerio.
Che piacere ritrovarti, Antonio. Buon pomeriggio a tutti, a tutti i tifosi juventini.
Ma tu la divisa non la molli mai, Valerio, ma no. non vale. Non la molli.
Ci vado anche a letto a dormire, se ti può interessare.
Assolutamente. Senti, un piacere sentire questa voce graffiante. Facciamo parte degli urlatori radio-televisivi, urlatori perché trasmettiamo anche la nostra passione. Ognuno con la sua identità, con i suoi giudizi. Tu ti sei presentato. Io volevo vedere se tu oggi ti saresti presentato in trasmissione. Ti ho chiamato ieri, mi hai detto ci sono, mi fa piacere. Intanto mi dicono che sei invecchiato, eh? Sei invecchiato di un anno, sicuramente.
Sì, di un anno sì. Spero che non si veda tanto fisicamente.
No, non per quello, dicevo. Quindi si è presentato anche con la sua risata che lo contraddistingue, e tu ti sei presentato. Vedi tu che cosa c'è in questa domanda.
Io mi sono presentato e posso dirti che mi fa un enorme piacere poter ripartecipare con Radio Bianconera. È da un po' che non ci sentivamo. E, tra pezzi musicali, trasmissioni, collegamenti e tutto, devo dire che le cose sono andate avanti e questo mi fa molto piacere. E avere la possibilità comunque di confrontarmi con te è sempre
No, ma adesso bisticciamo, siamo invecchiati e quindi oggi si bisticcia. Juve furiosa con Douglas Luiz, Paulino furioso con Valerio Pavesi. Dimmi dove sta.
Io, guarda, a me piace essere sincero, Antonio. Sì. Siccome il tifoso juventino vuole speranza, vuole capire quali prospettive ci sono anche nell'ambito futuro, è inutile nascondere. Io, tra virgolette, io non sono per nulla contento. E, aprendo proprio il capitolo calciomercato e tutto quello che ne consegue di quello che sta facendo la Juventus anche a livello dirigenziale, a me sembra che siamo indietro su tutto. Siamo indietro parecchio. Siamo partiti abbastanza bene prendendo l'attaccante, perché David, secondo me, ha un buon profilo. Ma poi, fondamentalmente, paghiamo tutti gli acquisti dell'anno scorso che quest'anno si sono spalmati, quindi li devi ulteriormente pagare di nuovo, il che blocca altri innesti, e in più c'è anche la situazione Vlahovic che attualmente non si risolve, e io non vorrei che i cari amici milanisti, che i finti amici milanisti, perché io li ritengo finti amici milanisti, perché quando possono poi la usano la Juve per quello che gli fa comodo.
Sai quante scatole di supposte rosso-nere ci sono nel mio armadietto?
Bravo. Sai cosa faranno questi nostri amici milanisti? Faranno la loro bella offerta di 10 milioni e cercheranno di portarci via Vlahovic, creando una minusvalenza tremenda, perché la Juventus poi sarà obbligata ad accettare piuttosto che pagargli l'ingaggio. Pensa a te come siamo messi.
Ecco, ma se tu fossi... Anzi, tu sei Pavesi quest'anno. Ti presenterai come Valerio Pavesi. Ma non sarebbe meglio tenerselo a quel punto lì? Io ho fatto tutte le riflessioni, ma oggi ne compare una nuova, forse anche verosimile. Magari noi prendiamo Ciao, loro si prendono Vlahovic, più o meno dare avere, nessuno fa minusvalenza, però gli devi dare la buona uscita. Cioè, il ragazzo non se ne va, il ragazzo della Via Serva non se ne va se non gli dai almeno i 6, minimo 10 che vorrebbe.
Certo, tra l'altro questo scambio che ho sentito anch'io, allora la Juve ha assolutamente bisogno di un centrale, quindi Thiav non sarebbe male.
Ma tu lo pronunci Thiav, perché amici rossoneri, ciao,
perché adesso sentono diciamo l'odore che se ne va, per cui ciao per quello. Però ecco, io ho pensato anche, giusto per fare un riferimento, no? Al caso Çalhanoğlu, quando sembrava fino a 15 giorni fa che era tutto rotto, tutto spezzato, aveva litigato con i compagni di squadra, addirittura Marotta aveva pronunciato il suo nome, tutto pubblicamente, e adesso come per magia tutto si è sistemato. Il calcio di oggi, come vedi, è molto diverso da quello di che vivevamo noi da quando eravamo più giovani. Io non vorrei anche che la Juventus a un certo punto, magari con l'ultimo colloquio, con qualsiasi tipo di situazione di interesse, possa convincere Vlahovic anche a rimanere. Cioè, perché io mi aspetto davvero di tutto in questo momento. Le parti sono distanti, questo è vero, e ormai tutto si è incrinato, però davvero oggi basta tanto così per cercare di ritornare di nuovo, non dico in sintonia perché si parla solo a livello economico qua, perché di affezione non ce n'è più, per cui magari in un ultimo colloquio come lì, magari Pavesì come lì insieme a Paolino riuscirebbero a convincerlo a rimanere e a rinnovare questo contratto. Io non mi stupisco più di niente, ti dico la verità.
Io non venderei in Italia, perché ho capito che quando gira storto un po' l'oroscopo, no? Magari tu dai quel giocatore lì, se dessi troppo io a quella parte senza ricevere dai finti amici qualche altra cosa che mi aggrada, perché qui di problemini ne dobbiamo aggiustare, no? Dobbiamo raddrizzare, non me ne vogliono, certo. Perché sai, il mio ascoltatore, non so se è come il tuo ascoltatore, tu oggi dovresti dire, dovevi chiamare Valerio Pavesì e farti dire che la Juve vince la Champions, il campionato, la migliore squadra, noi siamo la Juve, sì, avremmo sbagliato qualcosa, ma noi dobbiamo ragionare almeno massimo dal primo al terzo posto. Io sai che non ci riesco a essere così?
No.
È un problema mio o è un problema tuo?
No.
È un problema,
allora, il problema
che non si vuole accettare, Antonio, la realtà.
No. Allora, il discorso è che noi siamo altamente criticati, soprattutto in questo periodo, perché dovremmo trasmettere l'ottimismo al tifoso juventino, perché sta per incominciare un'altra stagione, quindi bisogna valutare.
Noi abbiamo chiamato il nostro inviato la Continassa, piatta, calma, ma forse sono solo gli ascoltatori di Radio Bianconera, non ce ne sono moltissimi. Ragazzi, cioè, forse la gente non ha proprio l'anello al naso, o no?
No, ma difatti giustamente stanno aumentando, però forse magari non si vuole ancora vedere questa triste verità, perché sai, partire con i presupposti che farei male già adesso che non siamo neanche ad agosto, è chiaro che metti un pessimismo pazzesco. Però la verità è questa, cioè la Juve si deve dare una mossa, deve sbrigarsi, e siamo già in ritardo, servono almeno 4-5 innesti. Io non voglio neanche pensare che iniziamo in questo modo qui.
Oppure, Valerio, perdonami, un'uscita oltre Mangula poteva già esserci. Cioè, chiedi il sacrificio, l'anticipo, li metto io i soldi, ok, della pizza, e non posso dire, e Nico non lo vendo perché non ho ancora venduto, cioè non prendo Sancho, che sembra apparecchiato, mi scrivono da casa, ma non posso prenderlo per quello, no, UEA non riesco a venderlo ai francesi, non dico al Sassuolo. No? Dove tu avrai dei ganci.
Antonio, ma allora apriamo veramente
Diciamocelo francamente, Pavesì, diciamo.
Ma certo, ma vediamo anche cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Ecco, io mi sono fatto una pensata, adesso non so
Vai, e io faccio qualche vocale e te lo faccio ascoltare prima di salutarti.
Certo, allora il discorso è questo. Allora, abbiamo sempre parlato che la Juventus è legata ancora alla famiglia Agnelli e non è gestita da un fondo. Ecco, allora se io mi metto nei panni di John Elkann, e penso che nei panni di John Elkann chiunque tifoso juventino, quando pensa a John Elkann, possa dire, se vuole John Elkann compra questo, compra quello, compra quell'altro, e quindi non c'è la possibilità o non c'è la volontà. A me sembra che questo discorso...
Bella domanda.
E qua siamo di fronte veramente a un bivio che non si capisce qual è la vera identità e qual è la reale possibilità, quando le altre squadre ragionano con il fondo, perché sono gestite dal fondo. La Juventus è ancora gestita dalla famiglia, ma ragiona come il fondo. Perché è questo perché se tu non puoi spendere più, non puoi dare più tot a questo, tot all'altro, e devi vendere prima di comprare, questo è il ragionamento che fa il fondo. Peccato che noi siamo ancora legati alla vecchia famiglia Agnelli, in questo caso John Elkann. Quindi qual è la verità?
Qual è la verità? Sai chi ce la può dire la verità? Luca, mi fai ascoltare un po' di vocali? Così cambiamo l'idea di questo signore francese, Valerio Pavesì.
Ragazzi, Alessandro, ormai mi rendo conto che noi non siamo più una società che fa scambi, cioè acquisti, cessioni per un sistema che andrà a implementare il nostro gioco, insomma, comunque nel contesto del gioco. Ormai è una questione finanziaria. Però c'è una contraddizione. Siamo senza soldi, ma puntiamo sempre a giocatori che fantomaticamente costano tanto che poi rendono zero. Perché andiamo alla ricerca del 50 milioni, del giocatore da 50 milioni che finora non ha mai fatto niente e tutto in un colpo diventa 50 milioni.
Guarda, fermalo qui, perché fermalo qui, Luca, perché immagino che faccia perdere i capelli anche a Valerio Studio, nel senso perdere perché sta dicendo delle verità. Fammene ascoltare anche un altro, così magari troviamo l'altra faccia della medaglia.
Ciao, sono Gianluca da Pisa. Volevo fare una considerazione con te.
Vai.
Volevo sapere
Valerio,
cosa pensi di Cop Miners. Per me rimane comunque il migliore acquisto che possiamo fare in questo calcio mercato estivo. Lo possiamo recuperare. Fino all'anno scorso, prima che arrivasse alla Juve, all'Atalanta era il miglior centrocampista della Serie A. Non penso che sia diventato un brocco tutto un colpo. Va rimesso in piedi fisicamente, gli va data fiducia e secondo me possiamo avere un grande centrocampista. Volevo sapere cosa ne pensi. Grazie.
Grazie a te, anche perché è una voce nuova. Anticipo, do il suggerimento da studio per Valerio. Anch'io la penso come te, e penso che sia più dritto della Torre di Pisa. Però bisogna aiutarlo un po' a raddrizzarlo, a metterlo in campo, a dargli fiducia. Non abbiamo preso forse un giocatore che valeva da subito quello per cui abbiamo pagato, ma lì ha pagato quel signore, l'ingegnere, e quindi me lo sono fatto andare bene. Adesso bisogna farlo andare bene in campo. Valerio, cosa ne pensi?
Sì, allora, il discorso su Cup Miners secondo me è prettamente psicologico. Io non voglio pensare che a livello tecnico stiamo parlando di due persone completamente differenti, perché ci sarebbe da studiarlo a livello di psicologia, cioè nel senso non è possibile che un giocatore crolli in verticale in questa maniera qui. Quindi è dal punto di vista psicologico che va, non dico recuperato, perché questo non è mai partito, Antonio, questo Bravo. È il discorso, non è mai partito, ha fatto un paio di gare dove magari ha espresso qualcosina, poi però
sì,
si è fermato,
poco,
tanto
ma, che poco, ma poco,
pochissimo. Non riesce, ecco, il problema grosso è che lui, oltre a non fare quello che faceva all'Atalanta, lui non riesce più, sembra quasi che non riesca neanche più a correre in campo, sembra quasi che sia lui il fantasma, proprio se lo porti dentro, quindi è chiaro ed evidente che l'anno scorso qualcosa l'ha segnato, e con Thiago
il
Motta
salto,
le cose
anche
non
il salto
bene.
Alla Juventus, perché faccio un esempio, sì. Parallelismo. Quando Maldini mi dice De Ketelaer fantastico, al Milan non rende, va all'Atalanta, poi ripeto, non farei follie per comprare De Ketelaer alla Juve o da qualche altra parte, e vedo un altro tipo di rendimento, e dico che ci sono situazioni forse più semplici all'Atalanta che non al Milan o alla Juventus in certe annate. Prego.
Certo, questo sicuramente vale, e vogliamo prendere anche un altro esempio, perché poi questo esempio che ti sto facendo, che è quello di Moise Kean, riflette perfettamente passato, presente e futuro. Quando sei alla Juventus vai male, perché Kean è andato malissimo alla Juventus, veniva da un contesto dove aveva fatto più o meno bene, torni in una squadra media, con, perdonatemi i tifosi della Fiorentina, ma è una squadra di media classifica, e torni a fare benissimo, significa che tu il peso, la pressione non li sopporti, non riesci, è per quello che ti parlavo dal punto di vista mentale.
Mi fai dire una cattiveria? Dire una cattiveria? Kean, tutto ragionamento, rafforza la tua idea. Perché il Milan di Allegri non va a riprendersi Kean facendo la proposta? Kean andrebbe subito, Allegri la lancia. Cioè, per dirti che un conto è dire questo giocatore può, ma per fare la panchina. Un conto è prenderlo come punta al Milan. Probabilmente farebbe lo stesso bene, però Allegri non sta spingendo per Kean, sta spingendo per Vlahovic. Questo voglio far capire, e penso
certo.
Che
sì,
Valerio
però
capito.
L'esempio dobbiamo anche verificarlo in quel caso lì, perché giustamente, allora, per quanto riguarda il ragazzo deve cambiare aria. Cioè,
certo,
mi dispiace dirlo, ma se fossi nei suoi panni andrei via, perché non se ne può più di questo nervosismo.
Da casa ci dicono, mettiamo però una clausola come quelle che mette De Laurentiis. Pensa, stiamo prendendo ad esempio De Laurentiis, che non possa andare al Milan, al Napoli, che debba uscire un anno. Sai quelle cose che si immaginava una volta, suggestivo, che poi era vero così. E invece noi
allora
poi...
Te la faccio io una domanda, Antonio, ma chi lo vuole? Chi lo vuole? chi lo vuole. Qual è la proposta concreta che può arrivare alla Juventus che non sia in Italia o in Arabia? Perché poi c'è il discorso arabo che è diverso.
Certo. Però l'anno del mondiale non lo prenderei in considerazione, sono
esatto,
sincero.
Esatto, bravissimo.
Bella
quindi,
domanda,
in Europa,
ma chi ti vuole a te? Chi ti vuole?
Chi ti vuole?
Chi ti vuole? Valerio Pavesi. Ma quanto parli? Ma quanto parli, Valerio Pavesi? Ma quanto guadagni, Valerio Pavesi? Auguri ancora, Radio Bianconera, ricordati. Potremmo stupirti con effetti straordinari. Un commento così, il giorno dopo le partite, in caso in trasferta, decidi tu, solo se ti vesti anche in caso di vittoria, pareggio o sconfitta. Prendere?
Assolutamente. Assolutamente.
Ci sentiamo, Valerio, ma ci mancherebbe. Presentati però, perché poi non posso farti neanche la multa che non ho più la macchina da scrivere. Saluto Valerio Pavesi, grazie perché... Chi vive la Juve così, negli studi televisivi, alla Continassa, ama la Juve. Ciao, buona estate. Ciao, anzi, ti lascio poi nelle mani dei colleghi nei prossimi collegamenti, ovviamente. Ciao, 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 ciao.
Cose di calcio.
Cos'è questa musica? Ah, è cambiato il tecnico, ecco perché mi ha messo la colonna sonora. Ciao Manuel, ben ritrovato, ben ritornato dalle vacanze.
Io a quest'ora, sì,
da
magari,
ieri a oggi, tu hai
io a quest'ora avrei messo 10 minuti di techno piena.
Di lenti.
Di techno.
Lei fa il furbo la notte. Sapete che questo qua fa i montaggi strani, musica, discoteche. Non voglio sapere. Però si è presentato... rispetto a Douglas Luiz, lei si è presentato. Complimenti, mi fa ascoltare un
perché
po' di.
Non si è presentato.
Non si è
e io non ho seguito perché ho fatto altro. Stamattina.
Cioè, lei non ascolta neanche la migliore radio di informazione bianconera.
Almeno quando sono a casa.
la capisco anche ogni tanto. Di solito quando non ascolto capita qualcosa e mi arriva il messaggio del suo capo tecnico.
Io andrei avanti.
Andiamo avanti. Va bene, salutiamo il nostro capo tecnico che sarà già alla pensilina di Viareggio a ricaricare la sua voiture, sperando che abbia trovato...
Non aperto la macchina.
Non abbia confuso il nostro IV, il codice fiscale, con i codici della carta di credito, perché è capitato anche questo. Ma queste cose noi non le raccontiamo.
Un giorno vi racconteremo.
Un giorno in un libro di una pagina vi racconteremo tutto. Ben ritrovati, bisogna licenziare... lei non legge neanche i messaggi, caro il mio Manuel, bisogna licenziare per giusta causa e richiedere i danni. Parla di lei o di Douglas Luiz? Parla di Douglas Luiz. Non si è presentato stamattina a scuola. Arriverà il certificato medico, glielo dico già. Qualcosa del genere, per evitare la multina.
Secondo me non si è presentato ormai perché è disperato.
È disperato.
E tanto non mi fanno giocare.
Noi ci ridiamo sempre. Quindi Tudor sbagliava quando diceva che con 2 o 3 innesti saremmo stati da scudetto. Ciao da Fabio di Rho. Se gliene togli 2 o 3 e ne metti 2 o 3, sei quelli dell'anno scorso, praticamente. 2 o 3, se aggiungi, magari sperava in un certo tipo di mercato. Io ti dico che non sono convinto che bastino 3 acquisti alla Juventus per centrare il secondo o terzo posto. Però, ripeto, non è questo il tema. Ne vedete di situazioni... che si stanno un po' complicando, o sono ragionamenti assurdi per voi? Cioè, io ho la percezione, tanti hanno la percezione, si riparte e non penso che si riparta con l'entusiasmo e l'ottimismo che meriterebbe una stagione come questa. Ma attenzione, fra una settimana potremmo dire l'esatto opposto, ma non perché ci fa comodo, perché saranno cambiate le condizioni, ma... UEA c'è, non riusciamo a venderlo. Nico Gonzalez c'è, non riusciamo a venderlo. Dobbiamo prendere delle alternative, non le prendiamo perché prima dobbiamo vendere. Un mese è passato, luglio è passato, ragazzi. Qui non manca solo... ma manca il direttore sportivo. E allora dovevamo prenderlo, la prima cosa. Ma forse si libera ad agosto, perché prima aveva le vacanze, non lo so. Perché prima era squalificato, non lo so, magari il nome è Paratici, non lo so. Ragazzi... Gli altri hanno fatto già le amichevoli, le hanno perse. Milan e Napoli hanno perso, certo. Non arrivano dal Mondiale per Club, noi abbiamo incassato i soldi. Bene, attenzione che il Mondiale per Club sarà il problema in più per chi ha guadagnato dei soldi e accetta quei soldi. Juve e Inter pagheranno pegno per quell'impegno. È scontata questa mia affermazione, è scontata. Dovrai rallentare, inizi dopo, ce l'ha detto il preparatore atletico, ne parleremo ancora domani nell'ultima puntata che mi vedrà protagonista, poi ci sarà Paolo Rossi per 2 settimane, e ne parlerete anche con lui. Però questa è l'analisi che va fatta. Mi fai ascoltare altri vocali? Intanto vado a cercare qualche curiosità.
Ciao Antonio, ma come lì acquista fuori, perché evidentemente qui in Italia non lo so, non si può, appena fanno qualche gol già perlomeno 40 milioni e tutti hanno preso il vizio di
Cavani. Bravo, questo può essere un'idea.
E ci voleva vendere Berardi a chissà quanti soldi, anche quando era infortunato, quindi voglio dire, ognuno può vedere la propria convenienza.
Sono d'accordo con te, questo è un aspetto da mettere a favore, cioè si vuol tagliare con una certa dinamica, con una certa inerzia di mercato con cui abbiamo convissuto fino a questo momento, però bisogna aggiungere poi l'esperienza degli interventi, naturalmente. Comolli guadagnerebbe molto favore nella tifoseria se non acquistasse nessun giocatore in Italia, è quello che ci aveva detto, no, ci ha detto anche oggi, me ne aveva parlato già in un altro vocale l'esperto di bilanci Gabriele La Monica, e soprattutto se eventuali cessioni in Serie A venissero pagate a un valore superiore a quello di mercato, come fanno le altre società con noi. Allora, proprio superiore al valore di mercato? No, però ripeto, dei giocatori con un numero di presenze importanti, Bangula l'anno scorso alla Juventus, negli ultimi anni, eccetera, noi, quelli che abbiamo impiegato di più, tolto Yildiz, li abbiamo venduti praticamente tutti. Allora, se dovessi vendere Savona, perché vado a vedere la stampa, mi dice che Savona ha giocato 61 volte, praticamente più di tutti, è quello che ha giocato di più di tutti in Next Gen. Allora, se andassi a vendere e ha giocato 40 volte, diciamo quasi lo stesso numero di partite, in Serie A ce n'è stato bisogno, è cresciuto anche lui, ha dei limiti anche lui. Se lo dovessi andare a vendere, non lo posso andare a vendere a 8, 10. Cioè, non dico neanche 40, ma ci sono delle riflessioni da fare, naturalmente. Allora, Giovanni Leoni, il centrale, classe 2006, così facciamo una girandola di mercato. Il centrale classe 2006 del Parma è il favorito per il futuro. Naturalmente è un favorito, cioè ha il consenso di Tudor. C'è da battere la concorrenza dell'Inter in pole position, lo sottolineano un po' tutti, e del Milan. Salto su altri quotidiani e ho visto il rapporto che c'è tra Leoni e Chivu. Io do per scontato il passaggio di Leoni all'Inter. Ok? Ci sono delle cose, a meno che tu non vada e stravolga il budget e allora il giocatore tentenna. Altrimenti è un giocatore promesso e che vuole andare dal suo ex allenatore del Parma. André, il mediano inglese del Wolverhampton, costa almeno 40 milioni, ma la Juve continua i contatti con i suoi agenti, offerta in arrivo. Colomani, la Juve non molla l'attaccante. Perdere Colomani e non riuscire a prendere magari quello che vuoi da Vlahovic, capisci che devi avere un'alternativa. Ma punta al prestito, il PSG vuole ancora 50 milioni e aspetta offerte dalla Premier. Certo che il Paris Saint-Germain te lo darà forse in prestito negli ultimi giorni di mercato, se dalla Premier, ma magari dalla Premier, se lo vogliono, arrivano a comprarlo non a 50 ma a qualcosa di meno. La vedo in salita. E questo è quanto annota la stampa di oggi. Poi c'è la delusione delle azzurre, la Giuliani, ex Juve, portiere della nazionale italiana. Con questa Italia ho imparato a sognare, abbiamo fatto qualcosa che resterà. La numero uno è la beffa agli europei femminili, non ho dormito, che onore andare oggi da Mattarella. Giocatrici e allenatore che sono Son Cin, che sono andati da poco, ho visto delle immagini passare su Sky. Lasciamo la stampa, andiamo in casa vostra con qualche vocale.
Buongiorno direttore, Giuseppe da Londra. Ascoltavo quello che dicevi riguardo al fatto di vendere prima di acquistare. In radio ho sentito questa notizia che a fine mercato l'azionista di maggioranza potrebbe fare un aumento di capitale. E a questo punto mi chiedo perché non farne almeno una parte in questo momento, in modo da sbloccare il mercato e cominciare a finanziare un po' i nuovi acquisti, altrimenti rischiamo veramente di rimanere bloccati e avere più o meno la squadra dell'anno scorso con gli stessi problemi.
Bella considerazione. Quello è il garantito per dare sostegno al club, però c'è anche il patto approvato dall'assemblea dal consiglio di amministrazione, che porta a dire: arrivo se non si riesce a mantenere questo equilibrio, perché se no sfori il fair play finanziario, cioè torniamo a quelle regole, no, che vanno rispettate non solo in teoria ma anche in pratica, anche nelle tempistiche. Quindi lui ti dice: ho accantonato i soldi che dobbiamo ancora a Thiago Motta. Se si liberasse Thiago Motta, si libera immediatamente quel valore accantonato. Garantisco l'intervento servisse, ma se devi vendere, cioè non si devono trovare poi in cassa dei soldi in più. Quindi ti dice: devi prima vendere, poi compri, più o meno sostenere l'operazione. Quindi non sarà opportuno e necessario intervenire. Perché se tu intervenissi, metti 10 milioni, 50 milioni, poi vendi e rimangono 40 milioni in cassa, la spiego male, la prossima volta mi ricorderò di questo dato, capisci che tu ci vai a pagare un qualcosa, non te lo puoi riprendere perché non è un prestito, non puoi fare prestiti occasionali, ok? Lo devi lasciare poi lì a disposizione e verrebbe utilizzato male, onestamente. Allora, ricordiamo un po' le notizie che abbiamo lanciato e poi in chiusura di trasmissione andremo da Franco Ceravolo quest'oggi per farci raccontare cosa può capitare, cosa capitava ai suoi tempi quando, che ne so, Camoranesi, Manuel, non si presentava in ritiro perché c'era stato un ritardo allo scalo di Settimo Torinese, magari, non lo so, dopo essere arrivato...
Quello era un motivo valido. Non,
cioè,
era colpa sua, non era colpa sua.
Però poi ci ha giocato un po', però Multone è arrivato.
Le regole sono regole.
Vedo che lei è severissimo. Va bene, e ne parleremo proprio con Franco Ceravolo, quindi preparatevi anche per l'ultimo blocco. Andiamo a ascoltare un altro. Per vendere devi convincere, rivalutando la tua merce, esattamente l'opposto di quanto avviene da anni in casa Juventus. Io non sono né delusa né presuntuosa, tifo Juventus da sempre, se leggo qualcosa di offensivo nei suoi riguardi reagisco, tutto qui, e fai molto bene, penso che tu ti rivolga a qualcun altro che non...
Abbiamo bannato un ospite tifoso napoletano che insultava, usava terminologie che forse usa a casa sua.
Non ho visto, sei sentito quello che hai detto, così non lo ripeto, complimenti, vai un po' in montagna.
Sono curiosi però, direttore.
Sono curiosi, vero? Perché ci guardano in televisione, io sono bravo e bello. E piace il biondo quando mi vedono. Va bene, fatevi un po' i capelli vostri, andate in ritiro in montagna,
andate al mare,
in montagna dove c'è la loro squadra, andate lì, ognuno vada a prendere le supposte che merita nel posto dove merita di andarle a prendere, nel senso la località più corretta. Va bene, hai fatto molto bene, grazie. Oltre a quello che possono vederci d'accordo o meno, offendere la Juventus no, bravo, ci mancherebbe, non l'avevo visto, ma il nostro Manuel, che si è svegliato da poco, è tornato dalle vacanze, l'ha visto e ha fatto molto bene. Allora, ufficiale la nascita dell'Inter Under 23, la squadra parteciperà alla prossima Serie C, Sky Wi-Fi, si chiamerà Serie C Sky Wi-Fi.
Sponsor.
Sponsor, lo sponsor. Io pensavo fosse un nuovo canale interattivo, no? Sponsor. Soldi.
Del Piero.
Money. Ah, per sponsor pagare Del Piero.
Del Piero fa la pubblicità.
Ho capito. L'Inter paga Del Piero, ho capito. No,
è bellissima questa cosa.
È bellissima. Quindi ci sarà anche l'Inter 23, Under 23. Non lo sapevo. Quindi forse la Juventus che non è l'ultima arrivata, ma che ha PIL, c'è anche l'Inter che ha molto appeal, ma con tante P, potrebbe andare lei a fare il tour nel girone del sud e la Juve magari evitare trasferte anche un po' pesantine.
Quando devo partire?
Non devi partire? Ti faccio partire prima o poi, ti faccio partire. Ascoltiamo un altro vocale e poi vado su Repubblica a riprendere un po', a parte Sinner, a parte il Tour de France, a parte che ci dicono che Allegri si coccola Leao. C'è, poi vi chiedo, ma come lo vedete Allegri al Milan?
Vediamo quanto dura.
No, Allegri.
Non Allegri.
No. Ah, Leao, la coccola. La coccola. Poi diventano sciabolate, bacchettate. Ho capito, andiamo a ascoltare un vocale.
Paolo Ferrara, non c'è che dire, sei ammirevole. Guarda, io ti rispetto tanto perché veramente cerchi di tirarci su di morale, ma ho una profonda amarezza dentro di me di vedere un mercato del genere. Lo so, il mercato è difficile, siamo bloccati, i soldi ce ne sono pochissimi. E non voglio ripensare l'anno scorso perché sarei sempre, cioè sarei il solito retro, però che disastro che hanno fatto il Gatto e la Volpe l'anno scorso. Hanno fatto un disastro economico, fisico, tecnico, non lo so, sarebbero da denuncia veramente, una roba da matti. Non so, adesso non si può comprare niente, siamo bloccati, io mi auguro solo di non rimanere come l'anno scorso con un attaccante solo. Sarebbe un déjà vu dell'anno scorso e spero veramente di no. Comunque fiducia, coraggio, forza di essere sempre. Certo. Ti saluto, ciao.
Grazie. Io il Gatto e tu la Volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidar. Non registrate, non mettetela sui social perché non vi autorizzo, non mi faccio prendere ad applausi così casualmente. Io sono me stesso, io sono juventino come voi, io apro gli occhi e spero di farli tenere aperti a chi vuole tenerli naturalmente aperti.
Prima ho visto un video, direttore, di un del raduno del 2000,
sì,
con Ancelotti.
Me lo fa vedere?
Non ce l'ho qua, poi lo cerco.
Okay. Okay, possiamo.
C'era un giovanissimo Tudor anche.
C'era un giovanissimo tu, me lo ricordo molto bene.
Ai Ronchi Verdi, se non vado
errato. Ronchi Verdi, scendono dal pullman, vestiti molto retro. Pensa che avevo una tuta anch'io così. Non provo a immaginare, per fortuna che non ho testimonianze. E sarebbe bello parlare, anzi, domani facciamo la puntata sui ritiri, i vostri ricordi, quando vi ritirate... No, non è questa la domanda.
Domani sono in ritiro.
Domani sono in ritiro. Quando vi ritirate... eccetera eccetera, domani la penso così, un po' storica, dai, così ascolto anche voi. Ragazzi, certo che siamo la Juve, perché adesso avete stimolato me, non vorrei avervi influenzato, ma sostanzialmente dico, ragazzi, vendiamo cara la pelle, dobbiamo vendere cara la pelle, e quelli che restano, quelli bravi, trascinino il gruppo, perché non siamo da decimo posto, che sia chiaro. Che sia chiaro questo. Vocale.
Ciao direttore, sono Danilo. Ma purtroppo ad oggi bisogna guardare in faccia la realtà. La Juventus è una squadra buona, di medio-alta classifica, non di più. Ed è questa la difficoltà a vendere giocatori per incassare e poi per reinvestirli. Perché i pochi giocatori importanti che hai, 2-3 al massimo, li tieni, giustamente. Ma gli altri che vuoi vendere sono giocatori dal basso rendimento e dall'alto ingaggio. Rimangono da vendere quelli che sei riuscito a dar via, cioè i Bangulà, Alberto Costa, cioè tante critiche pure per questi giocatori qua. Ma se la Juventus avesse acquistato un Alberto Costa, un Bangulà, ci sarebbe stato il bagno di folla ad accoglierli.
Esatto.
La situazione è questa. Anche il discorso Douglas Luiz, che manderà certificato. L'anno scorso Coppo Mainz, quando li mandava all'Atalanta per venire da noi, era un eroe. Adesso tutti contro Douglas Luiz. Il mercato è questo, nel bene e nel male.
Beh, quello era un po' annunciato, questo no, e ci vedo la scorrettezza maggiore, perché tanto andrai via, tanto vuoi andare via, tanto vogliono mandarti via. Però concordo su un passaggio. Cioè, non è che possiamo brindare quando prendiamo David a parametro zero, dopo 5 anni... passati in un altro club e poi non possiamo perdere altre cifre? In linea di principio, fondamentalmente, le cifre sono proporzionali agli investimenti fatti. naturalmente, e alle promesse fatte o agli errori commessi. Davide, viene la Juve, siamo bravi e sono fessi gli altri. E se vale questa regola, siamo fessi noi e sono bravi gli altri. Punto. Altrimenti, cosa ha fatto il Lille? L'ha tenuto fino a scadenza di contratto. Non gli ha rinnovato il contratto, non ha voluto rinnovare il contratto, quindi sono perfettamente d'accordo con te. Quindi io, Vlahovic, ripeto, me lo tengo e lo faccio marcire in panchina. Marcire fino a quando mi fa comodo. Se mi serve, lo butto in campo, anche solo per una questione numerica. Non so se rendo l'idea. Forse forzando così il Milan abbasserebbe le ali. Non devo mettere nessuna clausola. Perché il Lille non è stato fesso e non è fessa la Juventus. Scusate un po' il linguaggio colorito. Non è che operazione grande. David arriva perché era già pronto dall'anno scorso, perché si voleva fare un certo tipo di lavoro e non si è riuscito a fare. Perché hai sbagliato tutto il resto. L'acquisto fatto. L'acquisto fatto. Con Senzao sarebbe andato via per arrivare Sancho, abbiamo rinnovato pesantemente a Consensao, non si ipotizzava di dover cambiare già il 25enne João Mario con il 22enne Alberto Costa, ok, perché era stato preso per sostituire Cambiaso che rimane. Quindi le dinamiche poi sono quelle, pareggi e cambi l'idea, formalizzo un qualcosa che interessa forse di più l'allenatore, ci può stare, ma siamo fermi lì, siamo fermi lì. Quindi la squadra, chi darà i palloni a David, che è sicuramente più forte di Vlahovic, che ha segnato un gol ogni tre partite pur giocando molto poche partite nell'ultimo periodo? Cioè i numeri dicono qualcosa, scarso quanto volete, uno ogni tre, basso. Ma la Juve che segnava con un attaccante 2 su 3 aveva un attaccante migliore rispetto a Vlahovic, che ha un caratteraccio, che si sta tutelando con l'orgoglio tipico vostro, mio e di chiunque altro. E allora lo tengo e lo perderò a zero. E non dirò, l'hai perso a zero. Abbiamo perso Dybala a zero. Ragazzi, abbiamo perso Dybala quando potevamo usufruire del binomio dell'attacco Dybala-Vlahovic, che andavano d'amore d'accordo, bastava sincronizzare dietro qualcosa, ok? E preparavi il Diz all'ingresso e a metterlo lì a fianco insieme. Io il calcio lo vedo così. E voi? Vocale.
Caro direttore Alfie De Bassano per Grappa,
aia.
Io ho visto cose che voi interisti non potete neanche immaginare.
Cosa
ho visto? Una Juve vincere quando un Vidal pagato 10 milioni faceva il centrocampo con Pogba più forte del mondo.
Bravo.
E tutti questi ricordi andranno perduti come lacrime nella pioggia. È tempo di ritornare
ad essere quella Juve. Ma tu sei un attore. Tu sei un attore.
Io lo manderei nello spogliatoio.
No, no, io prendo questa clip, prendo questa clip e la faccio ascoltare. La faccio ascoltare, perché questa è l'essenza della juventinità. Quando tolgo Vidal al Bayern Monaco, lo prendo. Ragazzi, quell'uomo che ha fatto quell'operazione lì, lo abbiamo cacciato. Lo abbiamo cacciato. E ci sono un po' di errori che partono da lontano. Anche, ma ne parlo piano perché magari poi si offende qualcuno che non la pensa così. Bello, interessante, interessante quanto questo messaggio di Stefano da Prato. Questi sono, voi potete far parte di questa famiglia, di questo programma, tutti, ma questi soprattutto. I danni li hanno fatti il gatto, tu mi hai fatto cantare il gatto e la volpe, lui mi riprende subito. I danni li hanno fatti il gatto e il gatto. Ho detto vabbè, si è sbagliato. Nessuno dei due l'anno scorso era la volpe. Stefano da Prato, quanti prati conosci tu? Si vede che sei un esperto di prati. Direttore, facciamo due calcoli. Vlahovic ha già guadagnato 1 milione a luglio. Perché non dovrebbe andare, perché non dovrebbe andare via a metà agosto e guadagnare altri 500.000 euro, Luca? E c'ha ragione. Cioè, io ti aggiungo, perché non andare via a fine agosto? Ronaldo se ne andò via a fine agosto. Campionato iniziato. Eravamo a Udine. Ti ricorderai? No, ma Antonio, tu dicevi che andavi via. Hai visto? Ha giocato. Hai visto? Avete visto dopo? Non li ho più sentiti quelli. Perché per criticare siete veloci. Io me ne ricordo dopo 3 anni o quelli che sono. E c'ha ragione. Quindi quello aspetta l'altro stipendio. Perché non direi che glielo puoi ritardare. Ovviamente.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, ultima mezz'ora, poi ancora una puntata domani, parleremo di preparazione atletica, avremo i primi aggiornamenti dalla Continassa, seguite, tornerà in studio anche Camillo De Michelis, che stamattina si è diviso tra J-Medical e Continassa, naturalmente macchine che sfrecciavano velocemente, entravano alla Continassa, poca voglia di regalare autografi e sorrisi. E anche questo la dice lunga. La novità è che l'anno scorso li vedevamo tutti scarrozzare volutamente per essere ricambiati dalle televisioni, dalle radio, con le riprese, con i racconti al J-Medical. Visite mediche già effettuate o comunque che sapete che i giocatori ogni 30 giorni rifanno praticamente tutto e quindi si può allentare la presa ed è cambiata un po' la strategia. Che mi trova d'accordo, perché a me le passerelle non servono, servono i contenuti. A me come tifoso e come direttore di una radio da trasmettere a voi tifosi che siete tantissimi, tantissimi vocali, messaggi. Io non vado mai a vedere se pro, contro, quello che è. Leggo, questa gente che parla di merce come se fossimo l'Atalanta, con tutto rispetto noi siamo la Juve, loro vendono calciatori, noi dovremmo vendere passione e calcio. La questione non è quanto costano i giocatori che vendiamo, perché se un giocatore è bravissimo noi dobbiamo farlo giocare, noi siamo la Juve, sveglia. Io aggiungo, noi quelli bravi della Next Gen dovremmo incastrarli nella nostra rosa, ma vado a riprendere la tabella e vedo quello che vi ho già descritto. Parlo della Next Gen, ma fondamentalmente un po' di tutto. Ildiz c'è. Miretti lo sto vendendo, Fagioli l'ho venduto, Ealing l'ho venduto, Savona lo sto per vendere, Mangula l'ho venduto, Sulè l'ho venduto, Frabotta l'ho venduto, Nicolussi Caviglia l'ho venduto, Rui ce l'ho. Diciamo che tenere due difensori, aprire la Next Gen e tenere due difensori, io non sposerei la causa, direi voglio altro, voglio più soldi, voglio un giocatore alla Ildiz. Calcolate che Ildiz ha giocato 15, cioè non era un giocatore che doveva neanche passare dalla Next Gen, è partito dalla primavera, ma era talmente bravo che è andato in Next Gen, era talmente bravo fortunatamente che è arrivato. Quindi capite, ci sono degli ammortizzatori che non servono per alcuni giocatori. Lo prendo, lo pompo, lo faccio correre e lo rivendo magari, ok? E lo rivendo, oppure ci punto sopra, pronto anche per lui il rinnovo. Abbiamo parlato poco del rinnovo di Gatti ha rinnovato, ha messo da parte le lusinghe del Napoli, Antonio Conte ha puntato Gatti, ha puntato Miretti, capite? Perché non me li tengo io? Faccio finta di avere Antonio Conte in panchina. Me li tengo entrambi. Gatti, bene. Sarà lì il terzino, sarà il centrale, giocando a tre. Sei lì. C'è Bremer che torna. Ok? E poi la possiamo fare anche la formazione. Intanto Juventus... No, me lo rimetti? Situazione rinnovi, dopo Gatti può toccare a Ildiz e Cambiaso. Eccolo qui. Ci informa Bianconera News. Naturalmente è semplicissimo, volete approfondire bianconeranews.it. Io mi sposto adesso invece anche su tutto mercato web, in primo piano, via da casa 16 anni per il calcio, l'arrivo all'Hellas Verona, il futuro, Suslov si racconta, poi arriva dal Brighton, a titolo definitivo il difensore del Milan, contratto fino al 2030, il comunicato. Douglas Luiz non si è presentato al raduno. Arriveranno provvedimenti disciplinari, come ci ha confermato l'autore di questo primo piano, ma anche il nostro corrispondente inviato Camillo De Michelis. Wesley, Roma, ci siamo. Il Flamengo aspettava solo Emerson Royal. Le cifre. Attenzione, perché rimbalza anche dai quotidiani di oggi, ho dimenticato, la notizia di McKennie. Allora, dicono che il Milan ci stia provando per Colomouani, operazione di disturbo, per dire, secondo me non riescono a prendere a titolo definitivo a 50 milioni, 45, Colomouani dal Paris Saint-Germain se non andasse in porto Vlahovic. È un'operazione di disturbo, così, percezione mia. Ma attenzione che hanno indagato, bravo, bravo Manuel, ma tu mi leggi nella mente, McKennie, Juve frenata, Allegri e Conte bussano. Ho detto la parola bussano e mi sono sentito in cuffia un battito pazzesco. Il futuro del texano dipende da una condizione precisa che i bianconeri non possono sottovalutare. Allora, il rinnovo entro quando? Perché è un po' anche stufo di essere sempre in uscita, e questo lo posso capire, ragazzi, anche con McKennie. Serve o non serve? Se no, fuori. Non lo faccio presentare neanch'io, ma forse mi fa ancora comodo. Però nel rinnovo c'è la clausola o benefit per i suoi procuratori, i bonus. Ragazzi, se sono schiavo dei bonus, è meglio che compriamo l'elmetto bonus, ok? Per i lavori extra duri, per dare le testate forti contro i chiodi e fissare bene qual è lo statuto e regolamento in casa Juve.
Però direttore, se si Allegri che Conte bussano, io me lo terrei.
Oltretutto, però attenzione, sai, lo fanno anche apposta per dire questo giocatore io lo prendo, poi non lo piglio.
Sì, poi c'è il gioco delle parti.
C'è il gioco delle parti, però hai ragione tu, lo dobbiamo capire noi. Se no, chiarisco, se no siamo in ritardo anche su McKennie. Cioè, abbiamo rinnovato Gatti, che era la cosa forse più semplice, o no? Non ritieni che Gatti potesse essere l'operazione più semplice? Cambiaso possa essere quella successiva più semplice? Non sappiamo niente di Perin, non sappiamo se torna Audero. Mamma mia, se ce ne sono di cose da fare, io dico semplicemente le cose che ci sono da fare. Juventus, Molina, nome caldo per rimpiazzare Weah, nuovi contatti con l'Atletico Madrid. Questo giocatore non mi dispiacerebbe affatto. Non mi dispiacerebbe affatto, però dobbiamo aspettare di vendere UEA. Come mai non siamo riusciti a vendere ancora UEA? Intanto sto vedendo il gol che hanno annullato ad Alberto Costa contro il Venezia. Io ero in linea, avevo le transenne davanti. Cioè, se quello è un colpo di mano, ragazzi, io sono un villano. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Direttore, buongiorno. Raffaele. Vlahovic e Dybala, sì, ma non tutto vero, perché dice, ma lei dovrebbe sapere meglio di me che conta anche la, soprattutto la prima cosa che conta quando ci sono queste cose qui è la volontà dei calciatori, e quindi molto probabilmente non c'era né la volontà di Dybala e non c'era, come si può vedere anche da parte di Vlahovic, non mi sembra che ci sia grande volontà, tanto è vero che, ritornando al discorso di Vlahovic, ha fatto il paragone con David, che l'hanno tenuto tutto l'anno, però dipende da perché David è un professionista e ha giocato seriamente tutto l'anno, ma Vlahovic io non mi fido, né di lui né del suo procuratore, perché la Juve ha provato tutte le maniere di trattenerlo, spalmando il contratto eccetera, e lui fa muro, quindi
ci sta,
non si può, cioè, non si può dare sempre colpa alla Juventus. Se nella testa dei giocatori cioè non si può arrivare a capire cosa poi da un anno all'altro i procuratori infilano nella testa.
E però, perdonami, poi abbiamo già un grande direttore che sta ascoltando, magari prenderà le distanze da quello che dico. Qui non si tratta di dare colpe a uno o all'altro, ma di fare il bene della Juventus, con le teste più calde e quelle più semplici da gestire. Il problema andava prevenuto, sia con Dybala, che a mio avviso avrebbe rappresentato ancora per qualche anno una bella coppia con Vlahovic, ma forse non voleva di qua di là. Sono d'accordo, ma forse voleva anche. Forse gli erano stati promessi 8 milioni e a Vlahovic 12 e dice o mi date quelli o 10, adesso non ricordo. Quindi non si tratta la Juve o meno. Si tratta però, io dalla Juve, io da Luciano Moggi, io da Franco Ceravolo che saluto, ciao Franco, volevo il meglio.
Ciao a tutti voi.
Volevo il meglio, il massimo. È per quello che andiamo d'accordo. Per quello che intervieni volentieri a Radio Bianconera. Franco, stavamo analizzando un po' queste cose qui. Dalla Juve ti aspetti, dai dirigenti della Juve ti aspetti, e anche dai giocatori, li metto sullo stesso piano, il massimo perché sei alla Juve. Se no, devo capire le ragioni per cui, che ne so, è andato via Dybala, ma non voglio tornare così tanto indietro, perché Vlahovic semplicemente non accetta la spalmatura, ma i dirigenti mi hanno dato quella cifra e quindi posso tenerlo fino a farlo svernare a quelle cifre che gli avevo promesso. E poi c'è la situazione David Luiz, oggi non si è presentato. Direttore, com'è la situazione?
Quando se non si è presentato, due sono le cose che magari noi non sappiamo.
Certo.
Poi c'è un accordo tra le parti dove magari non rientra nel progetto tecnico della nuova Juve e quindi dice inoltre che viene, tanto sanno già che da qui a poco sarà un'altra distrazione.
Però la Juve avrebbe dovuto dircelo, Franco, tu ce l'avresti detto.
Ma hai anticipato come un grande difensore, stavo per dirtelo.
E ti marco stretto io, perché hai bisogno di un difensore.
A livello di comunicazione doveva dire questa cosa, se è così, ma non lo sappiamo. Quindi oppure ti ripeto, il giocatore sa che funzionano queste cose, a volte mandano i certificati medici, questo quant'altro, per cercare di rimandare la presenza. In questi casi sappiamo che qual è il gioco delle parti, che ognuno ha la propria idea, sapendo già che il ragazzo qua a Torino non viene. Io direi che in questa situazione, ti ripeto, bisogna stare un po' cauti e capire meglio prima di giudicare, perché se magari non si è presentato sicuramente avrà una grande multa, ma una multa salata come credo che c'è nell'organigramma e soprattutto nel diciamo regolamento interno della società. E soprattutto avranno, perché tutte le società professioniste hanno un regolamento interno.
Ce l'hanno confermato che sarà pesante l'intervento della Juve, quindi non è concordata questa sera.
Quindi sarà una multa bella salata. Però a prescindere, quando il giocatore già parte così, non ci sono i presupposti per continuare, no? A parte la multa che prenderà, avranno già le strade abbastanza come delineate per capire. Certo, attualmente non sappiamo qual è la destinazione, ma sicuramente non farà parte, oppure se sarà alla Juventus sicuramente sarà fuori dei quadri, perché un atteggiamento del genere un giocatore si deve mettere dalla parte ad angolino a farlo soffrire.
La società non può tollerare questo atteggiamento, no. Se non concordato, sei stato preciso nel dire.
È certo, se non è concordato, come tu hai detto già, che sai, sei abbastanza, come dire, attendo su tutto, la Juve...
ma perché ho grandi maestri, signor Ceravolo, dottor Ceravolo.
No, ma che il maestro, farà una multa salata, però ti ripeto, a prescindere è un giocatore che si è già presentato male con questa sua assenza.
Ha cominciato male, certo.
Quindi credo che non ci sono i presupposti per continuare, poi tutto può succedere nel calcio, certo. Che cambiano le cose.
Franco, mi interessano quelle cose che tu hai vissuto, hai vissuto davvero da protagonista, ma queste multe vengono concordate con i giocatori e la dirigenza che si presenta le mette nel contratto? Come funziona? La multa, quant'è? 1000 euro? Allora, è un caffè per un giocatore?
No, certo. Allora ci sono delle multe diverse.
Come funziona?
La società in questo caso, i calciatori non possono fare nulla, è la società che decide, in questo caso c'è la multa, naturalmente ci sono delle percentuali che possono fare, dal 10 al 40, 50, 70%, quelle che sono, decide la società, quindi il giocatore non entra in questo contesto. Poi invece le multe che faranno dopo, durante la stagione, che può capitare che qualche giocatore possa sbagliare di qua e di là sono concordate già tra la società e i calciatori, è un regolamento tra di loro. In più c'è un regolamento interno che hanno alcune società tra lo staff tecnico, i giocatori, che la società non sa nemmeno. Fanno un regolamento tra di loro dove chi sbaglia, chi fa così, sono delle piccole multe in sostanza, per dire, poi a volte vanno a cena, poi a volte sbagliano, capite, va a pagare questo e paga un altro, ma è un discorso tra di loro, quindi sono piccole cose. Ma le multe concordate, naturalmente, ti ripeto, perché non sono concordate, è la società che decide in base a quelle che la, diciamo, il giocatore in sostanza viene a fare qualcosa di sbagliato, in base all'errore, se è pesante o meno pesante, agiscono in base a quelli che sono i parametri della Lega. Non è che uno può inventare e dire ti faccio il 200%, 100%. Certo. Sono i parametri in base a quelli che fa.
Tutti hanno sempre pagato?
Ma
i ribelli?
Per forza devono pagare quelli che fanno.
Portavi tu la bolletta, qualche giocatore? Ci racconti qualche aneddoto?
No,
c'eravo.
No, ma i giocatori devono pagare. Se sono delle multe, giuste, giusta causa, e c'è il regolamento che attraverso la Lega tu devi mettere la causa per quale motivo è stato multato. Non è che puoi fare una multa così.
Ah, poi così lo prendi e vai a cena, no?
C'hanno anche persone che difendono il calciatore, no? Quindi c'è l'associazione calciatore che ha le sue idee.
Ho capito.
Le multe non possono inventarsi. Ci sono dei parametri in base a quelle che fa, ti ripeto, alla multa. Poi i calciatori, ti ripeto, possono anche, come dire, contestarla, ma non ho visto nessun calciatore contestarla.
Certo. Senti, molto interessante, perché tu ci aggiungi il vissuto in casa Juve e non solo in casa Juve, naturalmente. Siete all'ascolto di Radio Bianconera, con noi in questi ancora una decina di minuti massimo Franco Ceravolo, direttore sportivo. Ti chiedo... l'immagine chiaramente un po' del giocatore, un po' della Juventus, all'esterno si capisce che c'è un problema, no? C'è un problema. A questo punto qui ci può essere l'affarista, il club affarista che dice: ah, hai visto, Douglas fa capire che se ne vuole andare. Vado a chiedere quel giocatore dicendo: oh, se i rapporti tra di voi sono così, vi do solo 5, non vi do 10, non vi do 100. Può capitare questo? Cioè questa situazione, può scaturire questa situazione da una non presentarsi a raduno come quella di Douglas Luiz?
No, quella presentarsi a raduno è una cosa grave. Quella
grave.
Presentata, a prescindere. Però, ripeto, poi le strategie di mercato, ti ripeto, la fa la concorrenza. Fa mettere il prezzo o meno, dipende dalla richiesta che c'ha, però lui... ha fatto un bel campionato in Inghilterra, diciamo, tutto sommato c'è qualche società che lo stima, c'è ancora. È chiaro che poi il coltello da parte del manico in questo caso ce l'ha la Juventus.
Perché comportarsi abbastanza così, secondo te, allora?
Perché sicuramente non vuole stare o avrà un accordo con qualche altra società. Ah, ecco. Questo stiamo facendo degli ipotesi. Potrebbero essere reali. Qualche accordo con la società e sicuramente cercano anche, capisci che tu voglio dire, sai, Juventus, sì, come dici tu, ha detto una cosa bene, deve anche vendere i calciatori, no? Non è che può tenersi i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico, che guadagnano tanti soldi, perché quando un giocatore prende il netto, ti faccio un esempio, due sono quattro lordi, quindi tu devi parlare del lordo, quindi sono soldi.
Ma certo.
Quindi in questo caso devi cercare di togliersi sulle spalle il peso di alcuni calciatori che non rientrano nel progetto che dicevo prima. Quindi sicuramente la cifra che prenderà la Juventus non sarà quelle che possono aspettarsi, sarà sicuramente molto meno di quelle che la Juventus ha pagato.
Il primo giorno, allora, un aneddoto magari del passato, a me viene in mente Camoranesi quando non arrivò a Châtillon, se ricordo bene. Ce ne sono altri?
Ma no, ma può capitare qualche giocatore, no, fuso orario, altre cose, magari poi ha capito qual è la Juventus.
Ha pagato la multa e via.
Ma qua la Juventus, tu sai, i dirigenti che c'erano, mi riferisco a Ceravolo, Moggi,
Ceravolo, si dimentica sempre di Franco Ceravolo, lei.
Ma no, vedevo i calciatori, quindi a me mi interessava la parte tecnica, valutare i calciatori e dire quello che pensavo su questo, quello e quell'altro che potevo proporre alla società, quali erano i giocatori da prendere in considerazione in prospettiva, e per i giovani e per la promozione.
Però gli andavi a dire a questi giocatori: vedete, se fate come Camoranesi pagate la multa. Cioè,
ma la multa è la piccolezza, i giocatori non è la multa che devono pagare, devono
capire il sistema,
devono capire in quale società si trovano e come si devono adeguare. Quindi non perché c'ero anch'io in quella società, ma quei dirigenti
si facevano rispettare, dai, lo dico io,
rispettare delle regole che insomma a livello di gestione, poi insomma non perché c'ero, ma che credo che eravamo veramente, eravamo una squadra è in campo e fuori dal campo, ma una società abbastanza giusta che si faceva rispettare al momento.
Franco, il primo anno, quando siete arrivati, è stato complicato il primo anno? È l'anno più duro, il primo anno, perché devi cambiare metodologia, capire chi c'è, chi non c'è, spie, ma non spie.
Il primo anno mi sembra che hai venuto da lo scudetto, sbaglio. Perché io per 60 anni sono stato pure un po'... Quindi sei sofferto, è stato anche molto bello, no?
Diciamo, non sofferto nel riprogrammare, dico, o
ma
cambiare.
Ma riprogrammare è sempre difficile, no? Tu quando vai con un progetto nuovo, poi, ripeto, all'inizio, i primi anni mi sono occupato molto dello scout e del settore giovanile, poi mi sono occupato dello scout della prima squadra e tutto il resto. Però, quindi,
il primo giocatore che hai portato, te lo ricordi? Cos'era un russo?
A livello se ne ho portato tante, giovani soprattutto.
Sì, sì, il primissimo, proprio che dici, Juve, questo è...
Ce ne sono tanti, ma adesso ce ne sono proprio tanti.
Quanti ne hai portati? 100?
Ma
1000?
Ne ho portati, più che altro, giovani ne ho portati più di 100, perché sono stato 12 anni alla Juve.
Volevo sapere
quindi,
un numero.
Di questi 100 ti posso dire che tanti sono arrivati in prima squadra, mi parlo di Criscito, mi parlo di Nocerino, mi parlo di tanti Brighi.
Palladino,
ma ce ne sono centinaia, ma adesso mi posso ricordare tutti, sono tanti.
No,
la cosa più bella è che alcuni sono arrivati anche in nazionale, dei giovani, che la cosa che gratifica di più un direttore è vedere un ragazzo pigliare a 16 anni e arrivare poi ai massimi livelli, la cosa che gratifica di più un direttore sportivo. E quella, ne ho avuto tante soddisfazioni per quanto riguarda questo. Per la prima squadra ne ho segnati tanti.
Lo sappiamo.
Posso citare tante, però parlare di queste cose...
Allora parliamo di Tudor, prendo l'ultimo nome che hai fatto. E adesso è allenatore, e adesso...
Sono contento.
Sei contento. Lo vedevi allenatore?
Ma sinceramente lo vedevo molto preso nel calcio, perché prima che lui diventasse allenatore nel suo paese, io andai spesso a vedere partite, perché i giocatori croati in generale sono giocatori che hanno tecnica, mi sono sempre piaciuto come i giocatori francesi, no? Seguivo molto sia il campionato francese, e io l'ho incontrato a vedere qualche partita di giovane, penso dei ragazzi di 17-18 anni che lui andava a vedere, e mi ricordo che mi parlava di dei giocatori, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, quindi era molto preso nel contesto diciamo del calcio, e soprattutto che si vedeva che lui voleva fare qualcosa di importante, ma... che poi ha fatto, perché onestamente lui ha fatto anche la sua gavetta, perché ha allenato 4-5 squadre in Serie A e all'estero, tra Udinese, Verona, Marsiglia e qualche altro che mi sfugge, voglio dire, la stessa Lazio, quindi non è che stiamo parlando di un pivello, è uno che ha qualità, ha dimostrato di essere bravo, poi ti ripeto, bisogna avere anche la squadra forte, no? In questo momento si trova una Juventus che la Juventus è abituata a vincere, e speriamo che gli fanno la squadra giusta per poter competere con quelle che attualmente sulla carta credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più sulla carta. Però la Juventus insomma deve fare qualcosa per cercare di colmare questo
deve tempo. Mischiare le carte la Juventus, il suo compito quest'anno è mischiare quelle carte dei favoriti. Franco Ceravolo,
speriamo che le mischia bene.
Che bella chiacchierata.
È stato un piacere.
Grazie davvero, Franco Ceravolo, direttore sportivo.
Ti racconto l'aneddoto che mi dispiace pure, magari mi associo al dolore della famiglia di Pin, no? Della Fiorentina.
Sì, e ricordiamo anche oggi i funerali di Salvatore Giglio, che tu avrai sicuramente conosciuto.
Esatto, stiamo dicendo pure questo. E mi dispiace molto, perché mi associo veramente a questo dolore... questa perdita, e soprattutto ti racconto di questa Pin, che è una cosa particolare, me lo ricordo come se fosse adesso. Sì. Lui ha fatto il corso di direttore sportivo con me. Allora facendo il corso di direttore sportivo con me mi insisteva, dice: Franco, c'ho un ragazzo giovane, lo devi seguire, vado a vedere. E io vado a vedere questo ragazzo giovane, non fece gol in quella partita che due o tre volte, e sinceramente non mi piacque, ma questo ragazzo non mi è piaciuto, lasciamo perdere. Franco, lo devi vedere, questo è negli allenamenti, quando non gioca, questo cerca di fare di tutto per conquistarsi il posto, e ti dico che è forte, magari ha visto qualche partita che è andato male, sì, ma il giocatore non mi è piaciuto, questo giocatore era Pippo Inzaghi, insomma Pippo Inzaghi, quando lui non faceva gol all'epoca, sai, non è che Pippo poi dopo ha dimostrato con i fatti quelle che sapeva fare, no?
Mi sembra di sì.
Esatto. E l'altra volta guarda caso, poverino, mi dispiace, mi dicevo a Pippo che l'ho incontrato a San Vezzano, che Palermo ritira, e dice: se tu sei alle Juventus, ti dico una cosa, io c'era uno che mi ha fatto la testa acqua per seguirti.
Ed eri tu.
E questo qua, mo, vado a vedere l'altro giorno ed è mancato.
Sì, abbiamo saputo dai nostri colleghi a Firenze che lo conoscono molto bene.
Faccio la condoglianza pure alla famiglia di Giglio, perché era un grande professionista, era veramente uno dei migliori nel suo settore.
Sì, e l'abbiamo ricordato presente. Anche in questo modo. Grazie Franco.
Va bene, a
grazie,
voi, buon
grazie. Ricordi, okay. Sensibilità e aneddoti del passato bianconero e anche dell'attualità. Ringraziamo Franco Ceravolo, ringraziamo voi, ringrazio Ghiringhelli che si è presentato, lui sì, non come Douglas Luiz, che non si è presentato, rischiavo di dover proseguire.
È abbronzato uguale però.
Ma lui si abbronza, ma dove va? Che scuola va? Scuola solare.
Volevo chiederlo da quando sono arrivato, ma sì, quella maglietta lì con quella mano che è casuale?
È perché ti puoi mettere davanti al microfono e fa 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, non è per la manita, no?
No.
Ormai siamo andati oltre.
No. La lascio in compagnia di Ghiringhelli. Noi ci ritroviamo domani, venerdì, preparazione atletica. Speriamo che si presentino tutti. Ciao ragazzi.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.